CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Il paradosso di grazia e verità di Randy Alcorn. Adattamento radiofonico di Katia Vizzo.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro di Randy Alcorn, Il paradosso di grazia e verità. Realizzare un cristianesimo equilibrato. Vi ricordate di George, il professore universitario che avevo accompagnato a casa dal parcheggio del teatro? Quando ci incontrammo nuovamente, diversi mesi dopo, e solo 2 ore prima che si convertisse a Cristo, mi disse: «Non posso proprio accettare l'idea che qualcuno possa vivere una vita egoista e malvagia, poi pentirsi sul letto di morte e andarsene in cielo. Mi sembra troppo facile e scontato». Gli feci capire che la sua affermazione nascondeva la presupposizione che il paradiso andava guadagnato. Discutemmo poi sulla parte più difficile della grazia, cioè mettere da parte il proprio orgoglio e ammettere: «Non merito tutto questo più di quanto non lo meriti un qualsiasi criminale». La grazia è costata davvero cara a Dio. Nonostante questo, non c'è nulla che possiamo offrire a Dio per pagarla. Uno dei ladroni sulla croce chiese a Gesù di salvarlo. Anche se parlare gli procurava indicibili sofferenze, Gesù gli rispose dicendo: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Questo ladrone non sarebbe mai stato battezzato, non avrebbe mai restituito i beni rubati, non sarebbe andato in chiesa, non avrebbe mai partecipato alla cena del Signore, cantato un inno o dato un'offerta. Non aveva nulla da offrire a Gesù, non poteva ripagarlo in nessun modo. Ma non possiamo farlo nemmeno noi. Vi ricordate del re che invita i suoi sudditi a venire a vivere nella sua casa per adottarli come eredi, benché si siano ribellati a lui e abbiano addirittura assassinato suo figlio? Immaginate che questi sudditi si siano messi a lavorare duro, abbiano risparmiato dei soldi e un giorno si siano presentati al re dicendo: «Ecco qui, siamo venuti a ripagarti». Pensate alla posizione del re. Quegli uomini non potrebbero mai neanche cominciare a ripagarlo. Il solo pensarlo è un insulto che sminuisce la morte di suo figlio. D'altronde ci sono persone che approfittano della grazia, prendendola come scusa per peccare a proprio piacimento. Giuda scrive: «Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio». Verso 4. Qualsiasi concetto di grazia che ci fa sentire meglio a proposito del nostro peccato non è biblico. La grazia di Dio non ci incoraggia mai a vivere nel peccato. Al contrario, essa ci rafforza, rendendoci capaci a rinunciare al peccato e ad abbracciare la verità. È l'assoluto contrario di ciò che Dietrich Bonhoeffer chiamava grazia a buon mercato. Dio ha visto tutti i nostri lati peggiori, eppure ci ama. Non ci saranno scheletri nell'armadio che non verranno scoperti durante l'eternità. Dio non mi dirà: «Beh, certo, se avessi saputo questo di te, non ti avrei mai ammesso in cielo. Dio conosce ogni mio peccato, li conosce tutti, anche quelli peggiori. E Gesù è morto per ognuno di essi, senza eccezioni. Siamo talmente abituati al fatto che ci dicano menzogne che ci avviciniamo con sospetto al Vangelo. Della serie è troppo bello per essere vero. Sappiamo fin troppo bene che nessuno ti dà niente per niente. Insomma, cosa c'è dietro? Non c'è nulla dietro. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4:16. Per un ebreo praticante l'idea di un libero accesso a Dio è semplicemente scandalosa. Tuttavia abbiamo la possibilità di accedere liberamente grazie all'opera di Gesù Cristo. La porta di Dio è sempre aperta per noi. La vera grazia non seppellisce solo la giustizia ipocrita, ma anche l'autosufficienza. Spesso Dio ci mette in situazioni nelle quali non abbiamo altra scelta che rivolgerci a Lui. Proprio come è successe con la manna per gli israeliti. Dio ci dà sempre abbastanza, ma mai troppo. Non ci permette di immagazzinare la grazia. Dobbiamo tornare a Lui ogni giorno, ogni ora, per riceverla fresca. Ogni volta che chiedo al mio amico CJ come sta, lui mi risponde: meglio di quanto io meriti. Quando il mio amico risponde in questo modo, non si tratta semplicemente di un'osservazione di cortesia. Egli ci crede veramente ed ha ragione. Non ci meritiamo la grazia quotidiana di Dio, i suoi doni, piccoli o grandi che siano. Il centurione romano mandò a dire a Gesù: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Luca 7:6-7. Vivere per la grazia significa affermare giorno per giorno la nostra indegnità. L'essere umano, infatti, non è mai grato per ciò che pensa di meritare. Siamo invece profondamente grati per ciò che sappiamo di non meritare. Quando ti rendi conto che ciò che meriti è l'inferno per tutta l'eternità, cominci a vedere una giornata negativa da una prospettiva completamente diversa. Quando ti accorgi che non meriti la grazia, il mondo diventa improvvisamente più vivo e colorato. Inizi ad essere sorpreso e grato per tutte le gentilezze che Dio ti dispensa e le quali erano invisibili ai tuoi occhi fino a quando pensavi di essere meritevole. Invece di affogare nell'autocommiserazione, galleggi in un mare di gratitudine. Quando mi sento indegno, e questo mi succede spesso, non faccio altro che percepire la verità. Ora non cercare di convincermi dicendomi che non è vero che sono indegno. Quello di cui ho bisogno è che tu mi aiuti a porre in tutta umiltà la mia indegnità davanti a Cristo, chiedendogli di rendermi degno. Certo, mi aggrappo alla realtà che sono una nuova persona, coperto nella giustizia di Cristo. Seconda lettera ai Corinzi 5:17-21. Ma lo stesso Paolo, che ha scritto queste parole, ha anche detto: io che sono il minimo fra tutti i santi. Efesini 3:8. L'orgoglio è un fardello pesante. Non c'è nulla di paragonabile alla leggerezza che sentiamo quando l'Eterno, nella sua grazia, solleva dalle nostre spalle le nostre autoillusioni. Persino quando non riusciamo a perdonare noi stessi, stiamo commettendo un atto di orgoglio. Infatti, stiamo rendendo noi stessi e il nostro peccato più grandi di Dio e della sua grazia. Stiamo forse cercando di fare ammenda per i nostri peccati? Bene, non possiamo. Solo Gesù può farlo e lo ha già fatto. Non cercare di ripetere l'espiazione. Accettala e basta. Accetta il perdono di Dio. Rilassati, gioisci. Gesù racconta di un servo che aveva un debito di 10.000 talenti con il suo signore, l'equivalente di milioni di euro. Il servo implorò misericordia. Benché il signore avesse tutto il diritto di metterlo in prigione per il resto della sua vita, gli offrì piena grazia. Il servo, a cui il debito era stato condonato, uscì e incontrò un suo collega che gli doveva una cifra di molto inferiore, un rapporto di 1 a 600.000 di ciò che gli era stato perdonato. Gli chiese il pagamento immediato della cifra completa. Il debitore allora cadde in ginocchio e implorò misericordia. L'altro però non ebbe pietà e lo fece gettare in prigione. Quando il Signore sentì questo, egli disse più o meno ciò che segue: se il mio condono avesse davvero toccato il tuo cuore, lo avresti esteso a tuo fratello. Egli poi annullò il condono, dato che un uomo che non estende la grazia dimostra un profondo disprezzo per essa. Questa parabola insegna che il nostro debito verso Dio è troppo grande per essere pagato da noi. Il nostro debito verso Dio è infinitamente più grande di quanto possa esserlo il debito di qualsiasi persona verso di noi. Se davvero sperimentiamo il perdono di Dio per i nostri peccati, saremo trasformati in persone che perdonano a loro volta. Ma come posso perdonare mio padre per avermi violentato, la mia ex moglie per avermi tradito, il mio socio in affari per avermi imbrogliato? Ci vorrebbe solo un miracolo. Esatto, il miracolo consiste nella grazia. Vuoi forse che faccia finta che non mi abbiano fatto tutte quelle cose terribili? Assolutamente no. Anche Dio non fa finta che non gli abbiamo fatto tutte quelle cose terribili. E non fa nemmeno finta che i chiodi nelle sue mani non gli abbiano fatto male. Egli dice: sono morto per perdonarti, per darti la grazia di perdonare gli altri. Estendere la grazia ci libera dal terribile fardello del risentimento. Per quanto le offese che ho subito possano essere orribili, non lo saranno mai quanto quelle che abbiamo inflitto noi a Dio. Se Lui, nella sua grazia, ci ha perdonati, anch'io posso fare lo stesso con gli altri. La grazia di Dio verso di noi è come un fulmine. La nostra grazia verso gli altri è come il tuono. Prima viene il fulmine e poi il tuono segue. Noi mostriamo la grazia agli altri perché Lui ce l'ha mostrata per primo. I farisei, che facevano parte del gruppo dedito alla sola verità, erano pronti a lapidare una donna per adulterio. Giovanni 8:1-11. Se ci fossero stati i sostenitori della sola grazia, gli avrebbero probabilmente dato una pacca affettuosa sulla schiena dicendo: «Non ti preoccupare per una piccola storiella extraconiugale, cara. Dio comprende perfettamente, e anche noi». Gesù ha ripreso gli accusatori della donna, ma la storia non finisce lì. Avrebbe potuto dire alla donna: «Vai all'inferno per i tuoi peccati», oppure: «Vai e sentiti libera di peccare ancora un pochino». Tuttavia, ciò che lui ha detto è stato: «Vai e non peccare più». Gesù non ha negato la verità, anzi l'ha affermata. Quella donna aveva bisogno di pentirsi e di cambiare. Gesù non ha nemmeno negato la grazia, anzi l'ha offerta alla donna, perdonata e ripulita, l'ha mandata verso una vita nuova. Coloro che predicano solo la grazia non comprendono perché Gesù abbia detto: temete colui che ha il potere di gettarvi nella Geenna. Luca 12,5. Coloro che predicano esclusivamente la verità non comprendono perché Gesù sia uscito con dei peccatori e perché mai si sia fatto inchiodare su una croce per essi. Al posto dell'apatia e della tolleranza del mondo, noi dobbiamo offrire la grazia. Al posto del relativismo e dell'inganno del mondo, noi dobbiamo offrire la verità. Se minimizziamo la grazia, il mondo non vede speranza per la salvezza. Se invece minimizziamo la verità, il mondo non sente il bisogno di essere salvato. Per mostrare Gesù al mondo, dobbiamo offrire la grazia e la verità nella loro completezza, enfatizzando entrambe, non scusandoci per nessuna delle due. La Chiesa di Colosse comprendeva la grazia di Dio in verità, Colossesi 1,6. La verità si premura di affiggere segni di avvertimento e barriere di fronte ad un dirupo. Tuttavia, ciò non rende le persone in grado di guidare senza ferirsi e non gli aiuta se accade loro di fare un incidente. La grazia invece si premura di spedire velocemente ambulanze e paramedici in fondo al dirupo. Senza la verità, tuttavia, essa non è in grado di mettere segnali di avvertimento e barriere. Se questo accade, essa incoraggia effettivamente proprio quell'autodistruzione che invece vorrebbe sanare. La verità senza la grazia schiaccia le persone e finisce per non essere più veritiera. La grazia senza la verità inganna le persone e smette di essere vera grazia. La verità senza la grazia degenera in un legalismo giudicatore. La grazia senza la verità degenera in una tolleranza ingannatrice. Gesù Cristo è profondamente rattristato, sia dalla soppressione della grazia che dalla soppressione della verità, come anche dal travisamento dell'una e dell'altra. La grazia e la verità sono entrambe necessarie. Nessuna delle due è sufficiente se presa a sé. Dobbiamo esaminare noi stessi e correggerci. Coloro tra noi che sono più orientati verso la verità debbono imparare a non ostacolare la grazia. Coloro tra noi che sono più orientati verso la grazia debbono imparare a non ostacolare la verità. Odiare il peccato, ma amare il peccatore. Nessuno ha messo in pratica questo principio più di Gesù. La verità odia il peccato, la grazia ama il peccatore. Coloro che sono ripieni di grazia e verità fanno entrambe le cose. So bene cosa significa essere salvati. Avevo appena finito di parlare ad una conferenza missionaria a Palmer, Alaska. Ci imbarcammo su un piccolo aereo e ci dirigemmo verso Galena. Io e mia figlia di 10 anni, Karina, stavamo viaggiando con il nostro amico missionario Barry Arnold e sua figlia Andrea. Nancy e nostra figlia Angie, invece, sarebbero partite con il resto della famiglia di Barry un'ora più tardi, con un altro aereo, che avrebbe seguito una rotta diversa. Avevamo già percorso un bel tratto di strada e stavamo sorvolando una bellissima cascata a circa 900 metri di altezza, quando improvvisamente il motore perse potenza. Il fumo cominciò ad uscire a fiotti e dell'olio schizzò sul parabrezza. Resosi conto che non c'era pressione nel serbatoio dell'olio, Barry si vide costretto a spegnere il motore, il quale sembrava fosse sul punto di prendere fuoco. L'aereo iniziò a scendere rapidamente verso un accidentato passo montano, dove non vi era posto per atterrare. Sembrava proprio che non ce l'avremmo fatta. Per grazia divina, Barry riuscì ad individuare un pezzetto di terra e riuscì ad evitare le rocce, effettuando uno splendido atterraggio di fortuna. Se ci fossimo trovati qualche chilometro più in là, non avremmo trovato un posto dove atterrare e ci saremmo schiantati. Atterrammo intorno alle 16:30. Barry accese l'apparecchio trasmittente d'emergenza e cercò di chiedere aiuto via radio. Raggruppammo rocce e sassi in modo da formare un SOS, erigemmo un rifugio, mangiammo qualche razione d'emergenza e pregammo per le nostre famiglie, che avrebbero presto notato che non eravamo arrivati, ma non avrebbero saputo se eravamo vivi o meno. Poi aspettammo, sperando e pregando, di essere salvati prima che la notte gelida ci sorprendesse. Nelle ore seguenti vedemmo 3 aerei. 2 erano aerei di linea e volavano molto in alto. Non stavano ascoltando la frequenza d'emergenza sulla radio. Non videro né il nostro SOS né il nostro fuoco e non si accorsero che stavamo agitando delle bandiere bianche per attirare l'attenzione. Il terzo aereo avrebbe senz'altro potuto vederci, ma il pilota non stava guardando dalla nostra parte. Si fece buio e cominciammo a prepararci per la notte. Alle 22:30 un aereo di salvataggio vide il bagliore del nostro fuoco. Intorno a mezzanotte, dopo 7 ore dal nostro atterraggio di fortuna, sentimmo un motore potente che si stava dirigendo dalla nostra parte, mentre delle luci blu accecanti forarono l'oscurità intorno a noi. Si trattava di un elicottero di salvataggio. Il pilota scese a terra con un gran sorriso stampato sulla faccia. Si trattava della visione più bella della nostra vita. Disse: «Ci aspettavamo di trovare solo un ammasso di rottami, non pensavamo certo che foste ancora vivi. Più tardi scoprimmo che c'erano ben 4 aerei e 2 elicotteri che ci stavano cercando, perlustrando tutta la catena montuosa intorno a noi, altrimenti non saremmo mai stati trovati». Ricordo ancora i gridolini di gioia delle nostre 2 bambine di 10 anni, quando l'elicottero, con le sue luci accecanti e il rumore assordante, atterrò a soli 12 metri da noi. Non scorderò mai i sentimenti di meraviglia e gratitudine che sentimmo. Quando ci caricarono a bordo e ci portarono per la notte in un rifugio da caccia, ci sentimmo meravigliosamente. So bene cosa significa non farcela da soli. So bene cosa significa non essere visti da persone che non sono a conoscenza della situazione disperata in cui possiamo trovarci. E so anche cosa significa essere trovati da qualcuno che ci sta cercando. Qualcuno che ha delle risorse che noi non possediamo, ma di cui abbiamo disperatamente bisogno. Eppure ce la saremmo cavata meglio nella selvaggia Alaska senza i nostri soccorritori, di quanto ognuno di noi possa farcela senza Dio. Lasciati a noi stessi, siamo estremamente indifesi e senza speranza. Non possiamo alzare un solo dito per noi stessi. Ci ritroviamo persi nel deserto del nostro peccato, intrappolati senza via di uscita in fondo ad un burrone. Nessuno riesce a sentirci e non sappiamo uscire da soli. Lasciati soli, noi moriremmo, a meno che qualcuno venga da sopra a salvarci. È questa la nostra unica speranza. Il Vangelo è proprio questo. Dio ha sentito le nostre invocazioni di aiuto, ci ha cercati, trovati e ha pagato il prezzo estremo per salvarci. La vera grazia è proprio questo, senza sconti o scorciatoie. In Gesù la grazia e la verità si sono incontrate. Salmo 85:10. Sulla croce la grazia e la verità si sono incontrate faccia a faccia. Il paradosso della grazia e della verità è allo stesso tempo un paradigma, un modo di vedere la vita. Le persone hanno bisogno delle indicazioni per sapere dove andare. Necessitano della potenza della grazia per avere la forza di andarci. Il mondo intorno a noi è stanco di tutti quei falsi cristi fatti a immagine di cuori che disprezzano la grazia e la verità. Le persone sono assetate del vero Gesù e niente di meno può soddisfarli. La grazia e la verità sono le due impronte digitali di Gesù. Mostriamo Gesù alle persone solo quando mostriamo loro la grazia e la verità. Se non le prendiamo entrambe nella loro interezza, non le dimostriamo affatto. Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, siamo arrivati alla fine del nostro audiolibro. Mi auguro che questo libro ti abbia fatto riflettere sulle verità. Mi auguro che abbiate conosciuto Gesù e mi auguro che vi abbia proprio avvicinato a Lui. Vi auguro benedizioni abbondanti e vi auguro di iniziare una relazione personale con Gesù. Dio vi benedica.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.